Il Museo Tattile Statale Omero e Slash Radio Web presentano Toccare l'arte alla radio.
Buon pomeriggio e ben trovati all'ascolto di Slash Radio Web. Siamo pronti per iniziare un nuovo appuntamento con Arte alla Radio. Io questa musichetta la sentirei molto volentieri, eccoci. Sentiamola tutta questa musichetta per terminare la sigla di Toccare l'arte alla radio. Siamo pronti per iniziare con una nuova puntata, come ogni giovedì, naturalmente in diretta su Slash Radio Web in collaborazione con il Museo Tattile Statale Omero. E noi oggi andremo a parlare di Alik, l'uomo è natura, e lo faremo naturalmente con una delle persone che per il Museo Tattile Statale Omero lavorano, Monica Bernacchia. Buon pomeriggio.
Sì, ciao Chiara, ciao, buon pomeriggio.
Ben trovata. Allora, oggi il titolo è proprio Alik, l'uomo e natura. Monica Bernacchia intervista Fania Cavaliere, che credo sia già collegata, e quindi la salutiamo
Buongiorno,
subito. Buon pomeriggio,
buon pomeriggio a
professoressa.
tutti.
Ben trovata. E allora, prima di dare il via a questa chiacchierata insieme, però volevo dare un po' di indicazione ai nostri ascoltatori, che magari sono soliti seguirci anche sulla diretta di Facebook. Oggi non è possibile la diretta video su Facebook, quindi troverete regolarmente caricate le foto di cui andremo a parlare sulla nostra pagina di Slash Radio Web. Naturalmente seguiremo l'ordine con il quale sono state caricate le foto, e quindi non vi resta che rimanere in ascolto per poter dare anche caricare di significato anche queste immagini che potete trovare sulla nostra pagina. Naturalmente anche consiglio a tutti quelli che ci stanno ascoltando di farlo tramite la nostra app, il sito dell'Unione, oppure tramite un assistente vocale, ma con la pagina di Slash Radio Web di Facebook aperta. Lascio a te la parola invece, Monica.
Va bene, molto volentieri. Allora, oggi parleremo di un artista veramente originale, Alik Cavaliere, che è stato uno dei protagonisti della scultura nella seconda metà del Novecento. Dunque, nasce nel 1926 nel pieno dell'Italia fascista da un padre antifascista, chimico e poeta, Alberto Cavaliere, e da una scultrice russa di religione ebraica, Fanny Kaufman, emigrata in Italia dopo la rivoluzione bolscevica. Alik, quindi, è figlio, diciamo, di una cultura che più internazionale non si può. In più vive un'infanzia tra Roma e Parigi. Si stabilisce poi a Milano, dove frequenterà il liceo e l'Accademia di Belle Arti di Brera. Qui diventerà poi titolare della cattedra di scultura, succedendo al suo maestro Marino Marini, altro grande scultore. In seguito ne fu anche direttore dell'Accademia. A Milano aprirà i suoi atelier di scultura, e tutta la sua vita e la vita appunto dei suoi genitori è stata poi raccolta questa memoria in un libro scritto da Fania Cavaliere recentemente nel 2013 dal titolo Il Novecento di Fanny Kaufman. Quindi sono molto contenta insomma di avere Fania qui con noi oggi. Introduco però quest'artista adesso con le parole di Gianni Biondillo, che ho tratto dal sito Storie Milanesi, che dicono così: venivano da te per comprare una scultura e tu li portavi a visitare l'orto dove coltivavi le verdure. Non amavi lasciare andare i tuoi bronzi a cera persa. Era come se fossero parte di un paesaggio interiore, un gomitolo di pensieri aggrovigliato negli anni e che nessuno doveva districare. Nel tuo laboratorio si entrava in punta di piedi, seguendo percorsi obbligati, sommersi da pietre, bronzi, oggetti trovati, ottoni, attrezzi. Il tuo immaginario fattosi concreto. Forse la tua opera finale, Alik, fatta di accumulo, di stratificazione, come è la mente umana. Cercavi la memoria delle cose, volevi eternarla. Così i tuoi ipotetici clienti tornavano a casa senza una scultura, ma con una sporta piena di erbe del tuo orto. Era la natura la tua vera fonte di ispirazione, era nella natura che cercavi il modo di rompere il destino monumentale della scultura. Ecco qua, chiederei quindi a Fania, che sicuramente ha frequentato quell'orto, appunto, com'era e che cos'è anche oggi il centro Alic Cavaliere a Milano.
Ma intanto è vera questa cosa dell'orto. Lui anche tra l'altro il centro adesso è nel luogo che è stato il suo ultimo studio dall'86 al 98 quando è morto. Ma in realtà ne ha avuto uno prima altrettanto importante, tra l'altro fotografato moltissimo da Ugo Mulas. C'è anche un bel catalogo di Alic con le foto di Ugo Mulas dove appare splendidamente questo, che era un vecchio un manufatto del periodo fascista, una specie così di luogo abbastanza diroccato, era un prefabbricato, che aveva però davanti uno spazio meraviglioso, un giardino con una fontana dove c'erano i pesci, poi c'erano le anatre, poi c'erano i conigli, poi c'era una voliera meravigliosa con un sacco di animali. E poi lui aveva questa passione per le rose, per cui c'erano cespugli di rosa che curava lui, curava alberi da frutto. Poi nel nuovo spazio, che è quello dove adesso c'è il centro, in Via De Amicis, perché poi, tra l'altro, questa è una curiosità, ma la racconto. Il povero prefabbricato dell'anteguerra è crollato il tetto, portando via tra l'altro un bel po' di cose di Alic, insomma, che ha dovuto lasciar lì perché sono distrutte. È crollato con la nevicata dell'85. Chi ha un po' di anni si ricorda, insomma, che nell'85 a Milano c'è stata una nevicata incredibile, con metri e metri
In
di
tutta
neve, è
Italia
crollato
proprio, è
questo
stato
pezzo.
un anno
Sì,
incredibile,
esatto,
indimenticabile, ecco.
ed
Per
è
me no, io ero
crollato questo
bambina, la
pezzo.
ricordo molto bene.
No, ma io appunto, io andavo già, insegnavo già alle scuole serali ed è stato un periodo stranissimo, insomma, in
Sì,
cui,
sì.
vabbè. Comunque, dall'anno dopo si è trasferito in questo spazio, e questo spazio, tra l'altro, è un bello spazio, è nel centro di Milano. Chi conosce Milano, in via De Amicis 17, ed è un ex convento, risistemato in epoca post-tridentina, ancora più antico, e sono due cortili, e alla fine di questo cortile, in un punto alla sinistra, in fondo a questo cortile, c'è una porticina, e uno entra in questo posto. È un po' come un anno avevamo fatto un gioco di parole, una grande mostra, Alice in Wonderland, perché veramente sembra di
Era il
entrare
titolo
nel
che volevo
paese.
dare a questa puntata, Alic nel Paese delle
Vedi?
Meraviglie,
Sì.
perché è così, sembra di entrare in un mondo
No,
fantastico. Ho
ma
tante
se
foto,
entrate
figurati.
in quel posto è incredibile, perché c'è questo ingresso un po' stretto, e poi si sfocia su una stanza lunga, larga, ma soprattutto alla sinistra c'è questo giardino splendido. La foto è bellissima. E ecco, il giardino, lui, gli alberi li ha piantati lui. Però quando c'era lui non aveva questa cosa così ordinata. Aveva sulla sinistra, dove adesso in realtà ci sono una serie di opere, c'era questo orto dei miracoli, dove lui coltivava un sacco di cose. Comunque gli alberi da frutto ci sono ancora, abbiamo anche i limoni, e quello dei, non so, ci sono dei, delle volte, se, non, se il tempo ci assiste, mangiamo anche della buona frutta. Chi viene a trovarci nella stagione giusta trova anche della buona frutta. C'era questo orto, lui prediligeva le erbe amare, un po' tutto quello che è un po' amarino di sapore. Mi portava a casa queste grandi ceste di verdure che io non potevo mai in realtà cucinare più di tanto, perché avevo due bambine piccole che queste erbe amare proprio non le mandavano giù. Però effettivamente lui non aveva piacere a vendere le sue opere. Le vendeva quando gli servivano dei soldi per perché aveva in mente altri progetti e le fonderie, la fonderia Costa, ma se no tendenzialmente faceva fatica a vendere perché erano tutte opere a cera persa, il che vuol dire che erano opere uniche, tutte opere uniche. Venduta quella non c'era più, insomma, e invece aveva il piacere di regalare comunque queste verdure, diciamo.
Bene, allora noi abbiamo così il piacere di avere un'opera di Alica Cavaliere al museo che si intitola Per l'amico Paganini, quindi evidentemente un dono. E quest'opera che ora vi descrivo brevemente ci introduce poi all'argomento di questa puntata, appunto, che già abbiamo introdotto per la verità, che è la natura protagonista appunto nella scultura di Alic. In particolare, il pezzo di natura che noi abbiamo al Museo Omero è un pezzo di natura ricco di contrasti, sia visivi che tattili, c'è cioè il ruvido, il liscio, il lucido e l'opaco. È una piccola scultura in bronzo ed ottone che è alta all'incirca 40 centimetri, è del 93. C'è cioè una base che è un liscio e lucido disco dorato di ottone di diametro di 40 centimetri. Da questo disco dorato spunta la cima di un piccolo tronco d'albero in bronzo, da cui nascono e si aprono poi nello spazio tre rami con foglie patinate di verde e ramoscelli più piccoli. Sulla base, vicino al tronco, è appoggiata una mela tonda, regolare e dorata, che ha ancora il picciolo e una foglia, quindi sembra essere stata colta da poco. Al tatto emerge proprio la bellezza del contrasto. Da una parte la ruvidità dei rami che hanno irregolarità pungenti e delle foglie piene ricche di venature. Dall'altra la levigatezza uniforme della superficie della mela, che è piena e pesante. Infatti il frutto può essere preso in mano e soppesato, e sentiremo che è pieno all'interno. Quindi quest'opera, come diceva appunto Fania, è una delle tante opere realizzate con la tecnica della fusione a cera persa e è un'opera dove è presente un elemento che Cavaliere riproduce tante volte nelle sue sculture e a cui ha dedicato anche due famose sculture, Omaggio a Magritte e Monumento alla Mela. Ecco, volevo magari se ti dicevi qualcosa, Fania, su quella predilezione per questo pomo.
Sì, dunque, vabbè, la mela in generale ci vuole la conoscenza, no? È il primo frutto del giardino dell'Eden, quello che in qualche modo può rendere l'uomo indipendente dal destino, l'uomo capace di conquistare la propria libertà superando quelli che sono i limiti che gli vengono dati, i limiti dell'istinto, i limiti del banale, del consueto. La mela è un grande simbolo, no? Lo troviamo nella Bibbia, ma lo troviamo anche, se ci pensiamo, la mela è anche il metro del giudizio della bellezza, no? Perché la mela di Paride
Certo.
è una forma semplice ma è perfetta, è in qualche modo. E tra l'altro lui le riproduce spesso in proporzioni con caratteristiche diverse nel contesto delle diverse opere, di materia solida e resistente, in bronzo, può essere ceramica, sostanze plastiche, la mette su un piedistallo, nella gabbia così intricata in cui ci sono altre cose. Comunque sempre, io questo ci tengo a dirlo, al di là di ogni immediato naturalismo, al di là di ogni immediato naturalismo, cioè non è mai la copia della natura, quella di Alic. Lui, tra l'altro, devo dire che non lui ha avuto tante tante stagioni, la natura non è il suo unico oggetto e queste non sono le sue uniche opere, però certamente c'è tanta natura in bronzo soprattutto, ma in generale c'è tanta natura e lui dal 62 si ispira al De Rerum Natura di Lucrezio, e per cui che
Aveva fatto anche studi
sì,
classici.
aveva studiato, ha fatto 3 anni, insomma, era arrivato un po' oltre metà percorso di lettere classiche, perché poi con l'idea dell'archeologia, però poi in realtà ai tempi, sì, era subito dopo la guerra, si potevano fare insieme due cose, e faceva insieme Brera, e poi Brera è prevalsa, diciamo, nei suoi interessi. Però dicevo, questa cosa del De Rerum Natura di Lucrezio, no? Per cui la vita, cioè incessantemente la natura genera la vita, poi la distrugge, poi la ricrea, ma è sull'opera proprio, se posso dire una cosa, mi piacerebbe raccontare un aneddoto, però vero, cioè quando Lalica aveva appunto questo padre socialista e questa madre ebrea, per cui erano sempre sul chi va là. A un certo punto nel 43 lui dormiva da un amico o da un compagno di scuola, aveva dormito la notte da un compagno di scuola, poi era andato a scuola. Nel frattempo sono arrivati i gendarmi fascisti a prelevare la famiglia. La portinaia che li ha praticamente ha detto: "Ah, ma non sono qua, non abitano qua, non ci sono più, se volete andate pure a vedere." Questi per fortuna non sono andati perché c'erano. A quel punto la portinaia è corsa di là quando questi sono andati via e le ha detto: "Guardate che sono sul davanti, scappate." Loro non a caso abitavano pian terreno. Sono scappati dal balcone, il padre, la madre e la sorella. La sorella è dovuta rimanere lì da quelle parti per bloccare Alec, che sennò rientrava a casa. L'ha bloccato e poi lo ha mandato dove erano andati i genitori, che erano andati in un appartamento di un cugino che era sfollato, nascosto, insomma, verso Città Studi. Lui si è trovato chiuso 3 mesi in questo appartamento di Città Studi con come unica lettura il De Rerum Natura di Lucrezio che aveva nello zaino.
Dio mio.
Per cui è rimasto, ed era una lettura che prima faceva a scuola per dovere e che invece lo ha appassionato in una maniera incredibile. Per cui proprio lo interessa anche, non so, la teoria della conoscenza di Lucrezio, per cui ogni cosa vivente è infinita e non ha senso distinguere il grande e il piccolo. Infatti, se voi vedete le opere di Alice, molto spesso c'è una mela grande come un uomo o un albero più piccolo di un fiore. Cioè, e poi, vabbè, in generale lui ha una passione per non solo Lucrezio, ma anche non so, filosofi panteisti, ha molto amato non so, Giordano Bruno e Campanella, per esempio. Campanella è il filosofo 5-600esco
Tommaso Campanella, un
calabrese, no?
utopia.
Secondo cui ogni cosa della natura, dalla foglia al sasso, è capace di provare sensazioni. O, insomma, poi tra l'altro bisogna anche dire che intanto, cioè mentre certamente c'è la mela lucreziana dentro le sue opere, ma intanto nel 1954 alla Biennale di Venezia e nel 1962 alla Galleria Schwarz, che era la sua galleria di riferimento, vede Magritte, cioè scopre Magritte. I ragazzi di allora, fino al 45, non avevano idea che esistesse dell'arte fuori dall'Italia. La scoprono pian piano, la scoprono con entusiasmo, è un'arte meravigliosa e tutta diversa da quella in cui erano stati cresciuti e certamente, cioè diciamo che si sovrappongono, no, in Alec, la mela lucreziana, è così emblema della pienezza della natura, e la mela magrittiana, e ci sono un po' entrambi. Lui ha proprio fatto un omaggio, ha fatto una scultura che si chiama Omaggio a Magritte, del 63, e la cosa divertente è che la stessa opera, Omaggio a Magritte, ha anche un altro titolo che è Que moveant animum res accipe, ascolta quali cose toccano l'animo, che è un verso del De Rerum Natura, quello che, cioè così, dove si analizza come la mente crei immagini anche irreali, no? E la stessa cosa, il monumento alla mela del 63 si intitola anche Facile in cognoscere possis, puoi conoscerlo facilmente, che è un altro verso di Lucrezio. La mente, così, insomma, si deduce che la mente crei immagini irreali, dice Lucrezio, si deduce facilmente dal fatto che i meccanismi della psiche possono essere ingannevoli. Insomma, quindi la mela è
Bene.
tante cose,
E
diciamo.
tante cose. Ora andiamo a vedere un'altra scultura che si intitola Il fiore, i fiori, le radici, la terra. Dunque, questa scultura, questa foto che è di Irma Bianchi tratta dal web, riprende l'opera durante la mostra Alice Cavaliere, l'Universo Verde che c'è stata a Milano nel 2018, in questo caso siamo a Palazzo Reale, e questa scultura l'ho amata subito innanzitutto da questo titolo così enumerativo e didascalico, un po' come se l'artista fosse un regista che presentasse i protagonisti di un grande spettacolo, e questo spettacolo è appunto la natura che lui ha ricreato affinché gli rendessimo una giusta attenzione e anche un dovuto omaggio a questi pochi semplici e meravigliosi elementi che sono il fiore, le radici, la terra. Un'opera, appunto, dicevamo delle dimensioni, in questo caso sono fiori monumentali perché l'opera complessivamente è alta 2,35 m. E si parte da una lastra rettangolare di 120 centimetri per 90, che è la terra. Su questa lastra di bronzo si innalzano sette steli, sempre di bronzo, più o meno a distanza regolare gli uni dagli altri. Ogni fiore si compone di tre petali, morbidi e smussati triangoli capovolti verso l'alto e leggermente aperti. Al centro di ogni calice si alzano verso il cielo due o tre lunghi filamenti. I fiori sono più o meno alla stessa altezza, eccetto uno che al centro è più alto e un altro che è leggermente piegato sulla sinistra. La terra è scabrosa e ruvida al tatto, ci sono altri piccoli ramoscelli che stanno per, steli che stanno per crescere, ed Alic ci mostra anche le radici in una maniera ingegnosa. Infatti, sotto alla lastra in bronzo, a una distanza di 20 centimetri, c'è una lastra in acciaio che poggia sul pavimento e in mezzo c'è un vuoto, in modo che noi possiamo vedere proprio l'intrico delle radici, quindi una scultura tattilmente, ecco, molto curiosa, come altre sculture di Alic, ecco. E anche qui adotta la tecnica a cera persa, se possiamo brevemente fare una battuta su questa tecnica, perché le foto che vorremmo vedere sono diverse, già abbiamo solo un quarto d'ora più o meno.
Purtroppo il tempo è sempre poco quando si parla di arte.
Sulla cera persa è semplicemente il fatto che le opere vengono fatte, l'Alic in particolare le faceva, o in legno, prendendo anche pezzi già trovati in natura così e poi lavorando con le mani, con la cera, facendo le aggiunte, i cambiamenti, le trasformazioni, le cose, e venivano messe queste opere, soprattutto in legno e cera, vengono sistemate all'interno di spazi, vengono riempite di terra e poi quando, insomma, proprio per dirla, insomma, i passaggi sono un po' più complessi, però di fatto quando si butta il metallo bollente, il metallo bollente entra, soffia via, caccia via le parti che bruciano e di fatto resta incanalata dove prima c'era il legno e la cera. In questo modo, per questo dico che sono tutte opere uniche quelle di Aliche.
Eh già, prese dalla natura.
Vedete anche in questa comunque come le proporzioni siano strane, no? Sono degli fiori strani, non sono dei fiori normali e sono più alti di noi e hanno appunto hanno queste radici. Ci sono queste, spesso tra l'altro lui usa questi piani che nascondono altre parti.
Deve essere un po' una scoperta la scultura, si mette anche vari elementi,
Sì. E
appunto.
racconta sempre qualcosa,
Sì,
cioè la
sì.
scultura di Alic non è mai ieratica, non è mai lì per essere solo guardata così com'è, deve essere appunto scoperta ed è sempre un racconto, lui narra qualcosa, insomma.
Esatto, e anche nella prossima, che ora vediamo, che si intitola Viva la libertà, c'è un racconto. Questa è del 77, anche qui è una scultura di bronzo, ferro, gomma e stoffa. Allora, questa è una scultura particolare. Toccandola, cosa potremmo percepire? Solamente le trame delle gabbie, che sono più di una, in cui l'uomo ha rinchiuso un albero in un reticolo cubico che è alto circa 1 metro. Stratificato poi da altre reti più alte, ancora si trova spostato verso la parte finale un alberello solitario e resistente, sfinito direi, che emerge libero solo nella parte superiore di questa prigione. In questa parte superiore si aggrovigliano i frutti, le pere e le foglie. È un albero appunto scarno e sottile, che è anche stretto da un'altra gabbia più soffocante, questa prigione di ferro, ma nonostante questo, quest'albero dichiara, nonostante l'uomo lo abbia sradicato, perché si vedono anche le radici, e lo abbia inghiabbiato e buttato tra i rifiuti, credo, perché si intuiscono una ruota di bicicletta, un pezzo di stoffa rossa buttato là vicino, quest'albero comunque cerca la sua vita, verso l'alto, cerca comunque aria. E questo tema lui lo ripropone più volte, della natura in gabbia, con questo titolo Viva la libertà. Ci vuoi dire una battuta, Fania, su
No,
questo?
dicevo che la natura, anche tanto più questo è un racconto, no? La natura rinasce nell'opera di Halicke dai manufatti umani, si rigenera, evade dalle gabbie che vorrebbero comprimerla e costringerla, e in qualche modo diventa un'interlocutrice necessaria per l'artista, ma anche per lo spettatore. Ed è di solito è una natura generante, lussuriosa, che fa tanti, cioè, fa tanti frutti, che è una natura che un po' inghiotte e distrugge, ma un po' nel contempo vivifica l'opera dell'uomo. Cioè, secondo me, non l'uomo che si pone arrogantemente come unico detentore dei diritti sul mondo, no? Non l'uomo che fa della nostra specie la misura di tutte le cose. Quell'uomo lì non è vivificato dalla natura, non ne gode i frutti veramente, e non è l'uomo che costituisce una divinità a propria immagine e somiglianza, ma dà forza e vigore all'opera dell'uomo che è capace, come diceva Giordano Bruno, di inviarsi, cioè di cooperare, di agire in armonia con un Dio che è la natura stessa. Quindi anche qua l'elemento panteistico che è sempre presente in Halicke. È una natura potente, no? Che costringe l'artista a riflettere, a interrogarsi, e lo obbliga, come scrive lui stesso, ad una invenzione continua, innestata sul nostro pensiero, sul nostro amore della libertà e della realtà.
Bene, bello. E adesso vediamo, a proposito di panteismo, vediamo una Dafne del 91. Questa è una scultura a grandezza naturale, quindi è alta complessivamente 1,72 m, e in questa foto la vediamo proprio installata all'interno del prato del centro Halicke Cavaliere, quindi la vediamo già immersa nella natura. C'è una donna, Dafne, che è stata sagomata di profilo su una lastra rettangolare di bronzo, che abbiamo detto è alta 1,72 m ed è larga mezzo metro circa. Il resto della lastra è stato lavorato con intagli in varie direzioni a simulare l'intrico di una boscaglia da cui emerge il corpo di questa donna. Intorno c'è del vuoto di vari centimetri a delineare il corpo di Daphne, che sta camminando verso destra, mentre già dai suoi piedi e da un braccio si sta formando un albero. Così realistico e in tutta la sua tridimensionalità è posto davanti alla lastra. Tutto questo racconto, appunto, anche questo è di nuovo un racconto incantevole del mito, viene fatto sopra una lastra metallica specchiante, pressoché quadrata e larga all'incirca, appunto, mezzo metro. Anche il mito di Daphne è un mito che ripropone più di una volta Halicke, vero Fania?
Lui in generale descrive, racconta tanti miti, però questo ricorre, ma proprio perché appunto è proprio tipico, cioè la natura salvifica, no? La natura che salva, la natura di cui noi siamo parte e di cui ci salviamo nel momento in cui ci rendiamo conto di esserne parte, nel momento in cui le chiediamo aiuto e cooperiamo con lei. Daphne, poi oltretutto, appunto, Daphne è la donna rincorsa dall'uomo cattivo, insomma, in qualche modo. È anche una figura che, purtroppo, nella nostra vita quotidiana, insomma, è sempre, non nella nostra in particolare, insomma, da sempre è stato anche un elemento fin troppo presente, fin troppo reale. E la natura come elemento che salva chi appunto come la donna è particolarmente vicino e parte della natura, cioè la donna in fondo è riproduttrice, la donna ha dei caratteri che ne fa la natura stessa è femmina e donna, insomma.
Chiudiamo con una scultura che si intitola, una microinstallazione che si intitola Il Cortile, che è del 67, 65-67, e che è pregna di materiali, bronzo, resina, legno, ceramica, porcellana, piombo, insomma, è una piccola installazione colorata, all'incirca di 80 centimetri per lato, aperta nella parte superiore, e già il cortile ci dice quello che andrà a narrare è la ricostruzione appunto di un cortile che in un certo senso può anche ricordare i cortili e i giardini appunto dei suoi atelier. Su una base trasparente gialla e rossa, ed è trasparente in modo che noi possiamo vedere quello che accade anche sottoterra, poggiano delle mura perimetrali che sono ricreate con delle mattonelle di ceramica quadrate, probabilmente di riciclo, direi. Nella parte frontale ci sono cinque mattonelle con disegni di colore marrone a tema floreale, ma lasciano al centro un'apertura da cui si vedono due grandi pere, anche qui la sproporzione di cui si parlava prima. Sono due grandi pere aggrappate a sottili rami con foglie che fuoriescono verso l'alto e fuoriescono anche di lato. Tattilmente credo che sia una delle sculture più intriganti e più curiose, perché ci sono elementi da scoprire. Infatti, posizionando le mani dall'alto ed entrando, scopriremo due mele, un limone appoggiato a terra. Scopriremo poi direi un evento misterioso, cioè dal sottosuolo fuoriesce una parte di testa e due piedi umani. E il tutto, quindi, in questo cortile si svolge un piccolo mondo, cioè la narrazione è proprio di un piccolo mondo e c'è anche l'utilizzo di tanti materiali, e questa è un'altra caratteristica appunto di Alic, no? Utilizzare ed esprimersi attraverso la qualità del materiale. Fania, vuoi dire qualcosa
Sì,
in
no,
merito?
dicevo che questo è un cortile quantomeno bizzarro, diciamo,
Esatto.
e in cui c'è tutto, c'è l'ironia di Alic, perché c'è spessissimo un gioco di ironia nelle opere di Alic, probabilmente c'è il gioco, ma la crudeltà, perché è un cortile crudele, perché ci sono questi omini che hanno fuori solo i piedi, sono a testa in giù, poveri stelle, e dentro nel plexiglass, o non è plexiglass, è una forma, lui usava tutta una serie di materie plastiche con nomi impronunciabili, e poi, oppure alcuni hanno fuori solo la testa, si alternano, quelli con fuori i piedi e quelli con fuori la testa. È un cortile dove c'è di tutto, insomma, dove succedono probabilmente tantissime cose. Noi, no, ognuno se, ci può immaginarsele, può pensarle, ci sono porte chiuse, passaggi aperti. È curioso, è un luogo bizzarro, ripeto, di cui io però non sono in grado di interpretare. L'unica cosa che vi posso dire è che tante parti sono fuori, quanto tante altre sono dentro, no? Sono nascoste, che si vedono, non si vedono attraverso questa plastica, questa materia plastica. E lui questo lo faceva spesso, cioè lo faceva spesso di avere come delle viscere. Nelle sculture di Alick talvolta ci sono delle viscere, cioè ci sono delle parti nascoste che non, addirittura non so, c'è cioè un armadio dove poi noi aprendolo dopo che lui era morto, col lucchetto senza chiave, abbiamo scoperto che c'erano dentro dei pezzi, no? Per cui adesso lo presentiamo aperto in linea di massima, però aveva una. Insomma, aveva una sua complessità, no? Il suo racconto c'ha dei segreti, c'ha delle cose nascoste, non le spiegava mai più di tanto le sue opere. Gli interessava che lo spettatore pensasse delle cose lui, insomma.
Certo. E non so se è possibile, Chiara, dimmi tu,
Dimmi.
altrimenti, mandare quel breve video per ascoltare
Sì.
la voce di Alick con
Ah,
cui chiuderei, altrimenti leggo io
credo che
qualche
non ci siano
estratto.
problemi. Guarda, chiedo un attimo conferma solamente ai ragazzi e vediamo se riusciamo
Sì.
a mandare. E se in tempo reale riesco a
Comunque.
sapere.
Sono, diciamo, video che si trovano nel sito del Centro Alick Cavaliere, quindi insomma, in cui si può anche ascoltare, ecco, la voce diretta dell'artista. In questo caso, appunto, era un estratto che riguardava proprio l'utilizzo di diversi materiali, che insomma, una varietà che è sempre presente, ecco, nel suo
Naturalmente in
fare.
questo periodo adesso è chiuso, no? Questa è una domanda che faccio per
Il
il
centro, in questo
centro.
periodo è chiuso, anche se siamo stati aperti adesso che eravamo arancioni, due volte alla settimana, 4 ore, 4 ore. Beh, riprenderemo appena possiamo,
Su
perché
prenotazione, naturalmente.
ma mica tanto, non necessariamente.
No.
Non è che ci sono le folle, capito? Poi c'è questo giardino grande, per cui se arriva una persona di più non c'è problema. No, più che altro noi di solito quello che facciamo sempre è seguire, come avrebbe fatto probabilmente anche Alick, è seguire i lavori delle varie scuole d'arte, non so, di Brera piuttosto che addirittura anche del Politecnico. Cioè, facciamo mostre molto spesso legate un po' a quelli che sono i ritmi delle mostre di Milano, cioè Museo City, allora apriamo anche noi come Museo City, facciamo una mostra sul tema che ci danno loro, ma se
Certo.
no a noi piace tanto, diciamo, diventare uno strumento di esposizione di quello che stanno facendo le giovani generazioni nelle varie. Abbiamo avuto la NABA, abbiamo avuto il Politecnico, abbiamo avuto Brera, abbiamo avuto il liceo artistico, insomma, tante cose.
Tanti,
Facciamo,
certo.
cerchiamo di fare cose di questo tipo, diciamo.
E poi
Allora,
dicevamo
no,
con
scusami,
Fania
Monica.
che volendo, appunto, ovviamente se una persona non vedente, ecco,
Sì,
vuole visitare il
certo.
centro, le opere si possono toccare.
Sicuramente si possono toccare le opere, le sculture di Alick si possono toccare, probabilmente lui, quelle, certo, quelle che non ha messo, non ha nascosto, diciamo,
Certo.
possono toccare, e a lui secondo me avrebbe fatto anche piacere, perché per lui l'opera d'arte andava vissuta, insomma, e
Allora,
quindi.
Monica, purtroppo noi non riusciamo a mandare quel
Non
contributo. Riesci a
importa.
leggere tu qualcosa?
Sì, no, io vabbè, adesso nel video dice altro, però il concetto chiave che ho anche ritrovato, insomma, lui dice: ho sempre usato i materiali come un regista, come un trovarobe teatrale, come un narratore di storie e di racconti, lavorando sulla memoria, cercando di creare dei percorsi, dei labirinti dove potermi incontrare con l'eventuale visitatore e spettatore per poi perderci entrambi all'interno dell'opera stessa, oltre che psicologicamente, anche fisicamente.
Bene, allora con queste belle parole, con la scoperta, no? Come perlomeno nel mio caso, io non conoscevo questo artista, quindi è stata veramente una graditissima scoperta. Ringraziamo naturalmente Monica Bernacchia e Fania Cavaliere per essere
Grazie a
state con
voi.
noi. Grazie mille,
Grazie.
speriamo di poter venire presto, ecco, fisicamente di persona a visitare questo
Sarebbe
posto meraviglioso.
grandissimo piacere, certo. Anche
Sarebbe
su
veramente.
appuntamento, apriamo anche su appuntamento quando si potrà, di
Ah,
solito.
Perfetto. Comunque c'è un sito, lo vogliamo ripetere magari? Sì.
www.alickcavaliere.it.
Benissimo. E allora, grazie mille, speriamo di vederci presto. Toccare l'arte alla radio torna la prossima settimana. Monica, ti ricordi
Sì,
con quale appuntamento?
certo. Allora, il 25 marzo sarà con la Fondazione Arnaldo Pomodoro e condurrà appunto Andrea Socrati che dialogherà con Carlotta Montebello della Fondazione.
Benissimo, e allora appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 15:20, grazie naturalmente al Museo Tattile Statale Omero. Grazie Monica.
Grazie, arrivederci.
Grazie,
Arrivederci, grazie.
avete ascoltato? Toccare l'arte alla radio.